Volontariato. Un'occasione per fare la differenza.
Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Volontariato, un'occasione per fare la differenza, un podcast ideato dal Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna. Io sono Carla Mura e oggi a farmi compagnia in questa chiacchierata c'è Maria Luisa Secchi.
Ciao Carla e ciao a tutti.
Benvenuta. Maria Luisa, oggi una puntatona tutta al femminile.
Assolutamente sì, perché questo ci piace.
Assolutamente, non vedevo l'ora. Oggi abbiamo con noi Marta Carusi e Rita Locca, che sono rispettivamente presidente e vicepresidente dell'associazione Rete Donne Musei. Ben trovate.
Grazie mille per l'invito. Ciao a tutti.
Allora, cominciamo subito perché vogliamo farvi un sacco di domande. Raccontateci quando siete nate, perché e soprattutto cosa fate.
Allora, grazie di nuovo per l'invito. Siamo felicissime di essere con voi oggi. Allora, io sono Marta, la presidente di Rete Donne Musei, siamo un APS. Siamo nate nel 2021, quindi diciamo post-lockdown, durante ancora l'emergenza sanitaria. Diciamo che siamo nate appunto in questo periodo in cui abbiamo proprio sentito, il primo nucleo di fondatrice ha proprio sentito l'esigenza di ricostruire, di riconnetterci tra di noi. Questo insomma è stato quello che ha mosso la nascita di questa associazione. Inizialmente eravamo un piccolo nucleo di forse 10-15 amiche e poi insomma la cosa si è abbastanza ingrandita, ecco.
Cioè quanti siete adesso?
Allora, adesso siamo diciamo una settantina di socie più o meno attive, chiaramente ci sono anche delle socie sostenitrici e poi abbiamo comunque tanti volontari. Diciamo che abbiamo uno scopo sociale abbastanza ampio, ecco. In generale posso dire che tra i nostri obiettivi c'è sicuramente la valorizzazione, la cultura, la presenza, le attività delle donne nella società. Ci piace molto questa parola rete, ecco, che fa parte del nostro nome. Costruire delle reti all'interno della nostra comunità, chiaramente attraverso i valori come l'amicizia, la solidarietà, l'inclusione, la coesione, la promozione del benessere psicofisico, insomma, in generale. Tra i nostri obiettivi c'è sicuramente il migliorare la qualità della nostra vita, ecco. Diciamo che possiamo suddividere le nostre attività in tre macro aree, ecco. La promozione della conoscenza del nostro territorio di musei, appunto, e dintorni. Anche ci siamo resi conto che molte di noi sono nate e cresciute qui, ma poco conosciamo di ciò che ci circonda. Facciamo tante escursioni, abbiamo degli esperti di piante endemiche, quindi facciamo tante escursioni alla scoperta proprio delle erbe spontanee e dei loro utilizzi. Abbiamo scritto anche un libro che si intitola Erbe e Salute, intervistando anche gli anziani del paese sugli utilizzi appunto in passato delle erbe.
Quindi una grande attenzione anche per quanto riguarda le tradizioni, mi pare di capire.
Esatto, sì, le tradizioni.
Radicamento sul territorio.
Esatto, sì, anche chiaramente per trasmetterle poi alle generazioni future. Uh-huh. Molta attenzione da parte nostra anche per quanto riguarda la sostenibilità, quindi cerchiamo di avere questa impronta, ecco, quando facciamo i nostri eventi cerchiamo di ridurre al minimo i rifiuti, collaboriamo tantissimo con il Comitato di Tutela della Biodiversità Cece di Musei. A Musei abbiamo una biodiversità, collaboriamo con questi contadini custodi, si chiamano, nonché con le altre biodiversità del territorio. In che modo? Attraverso i progetti nelle scuole, sicuramente, per promuovere appunto questi prodotti locali, ecco, questa biodiversità molto importante, presentandola anche magari ai bambini sotto forme diverse, non quelle classiche.
Ludiche, ecco. Sicuramente.
Ecco, ma questa grande attenzione nei confronti del territorio, quindi valorizzazione delle tradizioni e quant'altro, chiaramente prima ci avete spiegato molto bene, una rete al femminile che nasce per valorizzare la figura della donna, però è comunque aperta, siete comunque aperta alla collaborazione anche da parte di uomini.
Sì, assolutamente. In primis i nostri mariti, i nostri figli, i nostri fratelli, e poi anche appunto con tutte le altre associazioni cerchiamo di avere sempre un dialogo abbastanza aperto di collaborazione. Museo è un piccolo paese, però posso dire, se Rita mi conferma, che siamo un paese abbastanza unito, ecco. Questo lo posso dire.
È un piccolo paese di circa poco più di 1600 abitanti, per cui possiamo dire che ci conosciamo tutti, e se c'è bisogno di una mano in un settore particolare sappiamo a che porta bussare e siamo sicure che quella porta verrà aperta, ecco.
Che meraviglia, proprio vedi Maria Luisa, questo è, infatti io volevo farvi questa domanda, perché voi siete un centro piccolino e nei centri piccolini è molto importante, perché purtroppo i comuni hanno risorse davvero limitate, e parte dei servizi che voi offrite, io ho letto sulla vostra pagina Facebook anche servizi dopo scuola, campi estivi, e sono tutte cose che un piccolo comune fa fatica, no, a offrire. Quanto è importante l'apporto di associazioni come la vostra?
È assolutamente necessario che si collabori e che ci attiviamo per aiutare questa fascia di età, ecco. Il dopo scuola non è nato da tantissimo tempo. Questa è una scuola piccolissima, esiste una pluriclasse,
due
pluriclassi, e quindi i bambini sono un po' misti, ecco. L'ambiente all'interno delle classi è un po', riflette molto quello che è il nostro paese, perché i bambini di diversa fascia di età riescono così a entrare in confidenza e a fare un lavoro di apprendimento che non è limitato dalla fascia di età, ecco. Molto, molto spesso i piccoli imparano dai grandi e i grandi dai piccoli.
C'è proprio che meraviglia questa cosa,
scambio,
sembrerebbe un
fra
limite
di loro.
Sembrerebbe un limite,
no,
ma c'è una ricchezza,
è
un valore aggiunto, certo,
è un valore aggiunto. Infatti i nostri bambini hanno vinto diversi concorsi, anche nazionali, partecipando tutti insieme. Sono dei bambini carinissimi, noi manco a dirlo li conosciamo.
È un tema importante, no? Questo dei servizi, l'attenzione verso i piccoli centri, che insomma auspichiamo che veramente venga sempre preso in considerazione, non si pensi soltanto a ridimensionare, ecco, i servizi, ecco. Però noi adesso approfittiamo anche perché comunque parliamo di volontariato, che a proposito di risorse è una risorsa fondamentale per la nostra società, ecco. Quanto viene accolta, cioè i vostri servizi si rivolgono spesso e volentieri ai giovani, ma i giovani, i vostri giovani, quanto accolgono però anche la prospettiva e comunque la volontà, la possibilità di mettersi in gioco come volontari?
Posso dire che non è facilissimo lavorare con i giovani, trovare delle attività che possano essere gradite alla fascia di età, diciamo che va dai 14, io parlo di questa età, dai 14 ai 18 anni, non è stato semplice. Infatti nella fase di progettazione abbiamo dedicato del tempo a chiedere ai ragazzi cosa potevamo fare tutti insieme, quindi li abbiamo inseriti nella fase di progettazione, e poi alla fine è risultata una varietà di attività da fare con loro veramente, veramente preziosa. Ci sono state gite in barca nei luoghi bellissimi della Sardegna, hanno fatto persino delle escape room, delle gite, io ne ricordo una al parco di Don Ortei. Insomma, abbiamo creato quelle occasioni e quegli spazi e quei tempi in cui i ragazzi potessero prendere confidenza tra di loro ed avere delle attività nuove che non fanno quotidianamente, diverse dalla quotidianità.
Io vi ricordo che stiamo chiacchierando con Rete Donne Musei, con Marta Carusi, che è la presidente, Rita Locca, che è la vicepresidente, in un podcast dal titolo Volontariato, un'occasione per fare la differenza, ideato dal Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna. E continuiamo questa chiacchierata che è veramente interessante. Volevo chiedervi qualcosa in più su questa storia dei ceci.
Una storia molto, molto carina che racconta sempre Giovanni Portas, che è del comitato di Suggeriti dei Musei, la racconta spesso anche ai bambini perché è piuttosto curiosa. Lui aveva un nonno che era agricoltore Pare che questo nonno, per salvaguardare le sue le semenze, avesse l'abitudine di nascondere dei ceci nei buchi dei muri che erano fatti in lardiri.
Scolfando.
E quindi perché non gli venissero rubati, li nascondeva qui. Ecco, Giovanni, tanti anni dopo, ha ritrovato in uno di questi nascondigli una quantità di ceci, che non erano tantissimi, e quindi ha deciso di piantarli, vedere cosa ne sarebbe venuto fuori, e da lì in poi ha ridato vita a questa piccola biodiversità che soleva produrre il suo nonno, e da lì è partito proprio tutto, cioè
gli studi universitari genetici,
e quindi cosa si è scoperto?
L'Agenzia Lavoro Sardegna, che si è... Sì, allora, si tratta di un cece particolare che è stato anche denominato PAT, che è un prodotto agricolo territoriale, e quindi ha la certificazione dall'Agenzia Lavoro Sardegna.
Sì. Il Ministero delle Politiche
Agricole,
e poi la certificazione della biodiversità.
Io vi devo dire che quando abbiamo lavorato con i bambini nelle scuole per far conoscere questa piccola realtà di biodiversità, per convincere i bambini a assaggiare i ceci, io mi sono ho fatto un patto con loro, ho detto: ma se io vi trasformo i ceci in polpette, voi li assaggiate? Perché loro ai ceci associavano il minestrone, ecco.
Certo.
E quindi abbiamo fatto questo patto. Quando sono venuti poi a visitare i campi dove si producevano i ceci, io ho portato con me le mie polpette di ceci, e a quanto pare fritte, naturalmente i bambini adorano tutto ciò che è fritto ed è tondo, e quindi hanno assaggiato le polpette, e devo dire che molte mamme hanno poi richiesto la ricetta. I bambini hanno iniziato a mangiare sotto un'altra forma questo legume, che è buonissimo.
Sì, veramente. Chiaramente è una buccia abbastanza simile, altamente digeribile, diverso dai ceci che si trovano in commercio, ecco. Sì.
Ecco, come si dice, mens sana in corpore sano, ecco. Ma a proposito di mens, voi comunque tra le vostre iniziative, che sono tante, i progetti, portate avanti anche delle iniziative che sono, diciamo, fortemente spinte, no, nell'ambito culturale. Per esempio, vi vede partecipare anche al Cammino di Santa Barbara, e lì ci leghiamo nuovamente anche al legame con il territorio.
Tante donne camminavano qua nei territori e intorno a musei, e allora io abbiamo pensato di proporre un'attività più strutturata, di raccogliere appunto con questa voglia di queste signore che tutti i giorni vedevo camminare, le abbiamo raccolte tutte insieme in un piccolo gruppo, e abbiamo iniziato. La prima tappa l'abbiamo fatta nel mese di marzo. Le iscrizioni per la prima tappa sono state 18, le presenze effettive, poi quelle interessate molte di più. Abbiamo una guida naturalistica che ci segue. Ed è stata un'esperienza veramente favolosa condividere gli spazi bellissimi della nostra terra, e anche questo hobby del camminare.
Io ho visto le foto e non mi sembra che vi siate annoiate a giudicare dalle foto.
È stato bello, faticoso, ma bello.
Ma spiegatemi una cosa, ma per caso quando camminate fate anche conversazione in inglese, fate letture, perché voi fate pure questo,
Devo dire che qualche lettura io l'ho suggerita, perché
durante il cammino,
sì, esattamente, che parlava del territorio, che comunque libri che avevo letto, che di storia,
sì, alla fine è tutto collegato, perché il Cammino di Santa Barbara, tornando alle biodiversità, nell'app ad esempio c'è il collegamento anche al percorso delle agrobiodiversità, per dire, no? Dove dormire, dove mangiare, eccetera.
Pure raccogliere le erbe, quindi ci siamo proprio.
Esatto, abbiamo tutto il pacchetto.
Si chiude il cerchio.
Quante facce ha il volontariato, Carla?
Hai visto? Sì, stiamo scoprendo delle realtà incredibili.
Sì, interessante anche per noi, perché ci apre nuovi orizzonti, insomma, speriamo anche nelle menti, insomma, nei cuori di tutti coloro che ci ascoltano.
Sì, perché ci sta dando proprio un quadro del volontariato che è molto molto di più rispetto a quello che uno si aspetta, no? Tradizionalmente, cioè, il volontariato ha tantissime facce.
Certo, e solitamente ne guardiamo solo alcune, invece anche grazie a loro stiamo riuscendo a individuarne di nuove. Allora, e vediamo un attimo se voi avete progetti, oltre alle mille cose che già fate, avete in mente qualche altro progetto, state pensando a qualche altra iniziativa?
Per ora stiamo cercando di fare gli equilibristi con i tanti che abbiamo, perché oltre a quelli
voi
che dite, abbiamo
nominato, è già tanto così.
C'è il gruppo di lettura, c'è il gruppo di lettura condivisa, le presentazioni dei libri, il gruppo che fa yoga, ecco, la danza del ventre, voglio dire.
Addirittura!
Abbiamo... sì, abbiamo la danza del ventre.
Riuscite anche a trovare collaboratori che le sappiano fare queste cose, perché ovviamente insomma, per insegnare queste cose occorre anche la disponibilità di persone che abbiano le competenze.
Sì, assolutamente. Infatti per yoga abbiamo un'istruttrice proprio qualificata, yoga e pilates. E per danza orientale ci rivolgiamo a un'altra associazione di Siliqua. Quindi insomma le collaborazioni sono anche con altre associazioni di altri paesi, come anche Domus Novas, collaboriamo molto con Sorridi e Vivi, che si occupa
di malati oncologici,
facciamo dei concerti insomma di beneficenza, quindi cerchiamo di spaziare, ecco, non solo nel territorio di musei, ecco.
Ma tenendo conto di tutta questa, scusami, poi riprendi, ma tenendo conto di tutta questa carne al fuoco, allora tra qualche anno come vedete la rete? Guardando avanti.
Una bella domanda. Noi speriamo che continui a crescere, chiaramente, speriamo che ci siano, che continuino le proposte. Molti di questi corsi sono proposte delle altre socie. Ci hanno proposto ad esempio di fare un mini corso di pasticceria. Quindi insomma, se riusciamo ad accogliere queste proposte, cerchiamo assolutamente di realizzarle, sicuramente. Nasce sempre da qualcuno, anche le conversazioni d'inglese, anche per caso. Marta, ho bisogno di consolidare il mio inglese, c'è qualcuno che ha le mie stesse esigenze? Ma sì, riuniamoci due volte al mese, parliamo in inglese, basta, semplicemente. Così come anche è nato un altro gruppo da poco, l'abbiamo chiamato Donne dal Mondo. Musei è piccolo, ma ci sono tante nazionalità, anche se sembra strano, e quindi abbiamo creato questo nuovo gruppo. Ognuno ha esposto le sue difficoltà, le sue esigenze, spesso legate alla barriera linguistica o anche al fatto della difficoltà di convalidare i propri studi fatti all'estero nel nostro territorio italiano. E da queste difficoltà, insomma, ci stiamo confrontate, cerchiamo di venire incontro, ecco. Abbiamo iniziato dei corsi di italiano per stranieri, sempre portati avanti da una volontaria, una ex insegnante in pensione. E insomma, da cosa nasce cosa, ecco.
Ma insomma, il discorso che facevate prima, famoso della rete, che alla fine anche questo della rete è un aspetto che sta emergendo proprio nel terzo settore, cioè fare rete paga tantissimo, perché ci si scambia disponibilità, tempo, competenze soprattutto, perché sono molto importanti. E da questo punto di vista l'inclusione è massima, cioè vedo che proprio chiunque faccia una proposta c'è sempre qualcuno che è pronto ad accoglierla, insomma voi ci state dimostrando, vero, che è proprio, funziona benissimo il concetto di rete in questo senso, quindi è meraviglioso. E poi diciamo, vi occupate anche tanta cultura, perché diffondete tanta cultura anche a questo punto internazionale, visto che ci sono anche nazionalità diverse, però anche da un punto di vista pratico, perché poi magari c'è sempre qualcuno tra di voi che ha un contatto per cui può risolvere qualcuno dei problemi che una di queste persone ha manifestato, quindi è proprio un aiuto diffuso, come gli alberghi in Sardegna, facciamo l'aiuto diffuso.
No, ma poi dimostra anche che insomma, mantenere il legame con il territorio, la conservazione delle, tramandare anche le tradizioni, non impedisce anche di guardare fuori, di vedere oltre, e quindi insomma la diversità è sempre un qualcosa che arricchisce. unisce tutti. Questo ce lo stanno dimostrando loro con i progetti, le iniziative, anche forse anche con l'atteggiamento, direi, no? Propositivo.
Sì, assolutamente, c'è tantissima disponibilità e quindi io penso che questo sia...
Non so se avete visto il nostro logo. Il nostro logo è esattamente ciò che avete appena descritto. È un albero fatto di persone, quindi un albero con delle radici profonde, radicate nella nostra terra, nel nostro territorio, ma che comunque si apre al mondo e alle culture. Questo è il nostro logo.
Noi vi ringraziamo tantissimo per essere state con noi, per averci raccontato
grazie
questa vostra esperienza che è davvero interessante, bellissima. Ringraziamo Maria Luisa che
grazie.
Ci ha fatto compagnia.
Grazie.
E noi diamo appuntamento alla prossima puntata di Volontariato, un'occasione per fare la differenza, che è un podcast ideato dal Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna.
Il programma è realizzato a cura del Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna.